A conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole.
Sono diversi i fattori che bloccano da anni la crescita nel nostro paese. Vengono definiti da più parti come i colli di bottiglia, vincoli di varia natura, nodi non ancora risolti, tra cui spiccano la scarsa apertura alla concorrenza in settori nodali dell'economia, l'alto livello della pressione fiscale, ma anche l'inefficienza della macchina pubblica. A questi fattori possiamo aggiungerne altri, ad esempio ci si può interrogare sul ruolo e sul funzionamento di organismi pubblici come la Conferenza Stato-Regioni, la Conferenza dei Servizi, i TAR, l'autorità anticorruzione. Ne discutiamo questa sera, cari ascoltatori, grazie a un libro appena pubblicato dalla Terza dal titolo L'angelo sterminatore, come l'Italia ha intrappolato se stessa. L'autore è Marco Ruffolo, giornalista economico e politico del quotidiano La Repubblica, di cui è stato per molti anni caporedattore, poi inviato, con cui attualmente collabora. Buonasera Marco e benvenuto.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, ascoltiamo prima di tutto insieme alcuni passaggi tratti dal libro che si articola sotto forma di una cronaca di fantapolitica sull'Italia e sui suoi vizi. Ad elencare i colli di bottiglia che bloccano il nostro paese è un immaginario, ma potremmo dire fino a un certo punto, presidente del Consiglio, un tecnico, non un politico, che nella primavera del 2022 convoca a Palazzo Chigi una conferenza stampa. Il racconto parte con la visione di alcune immagini del famoso film di Luis Buñuel, L'angelo sterminatore, in cui alcuni invitati a una cena tra amici alla fine della serata misteriosamente non riescono più a uscire dalla villa che li ospita.
Bene, esordì il premier. Credo sia arrivato il momento di dire la verità. Vedete, il quadro politico è finalmente stabile. Abbiamo pazientemente costruito e avviato grandi progetti per rilanciare l'Italia. Siamo riusciti ad avere il consenso della Commissione europea. Abbiamo prenotato molti fondi, ma non basta. C'è qualcosa che ci impedisce di spiccare l'ultimo salto, il più importante, il salto decisivo. Ho prima il dovere di spiegare perché sono puntualmente naufragate tutte le riforme, le leggi, i progetti, le opere pubbliche approvate finora da tutti i governi che si sono succeduti. Nessuno escluso. Qualsiasi legge, qualsiasi decisione politica, qualsiasi opera, nel momento stesso in cui viene approvata, deliberata, avviata, finisce immediatamente in un ignobile pantano. Vi finisce per l'incapacità della politica, che non sa né legiferare né programmare, e dell'amministrazione, che non sa più gestire la cosa pubblica, priva com'è delle competenze necessarie. Ma vi finisce anche per l'irrompere sulla scena di un profluvio di veti, ricorsi, pareri più o meno vincolanti, minacce più o meno velate, commissioni e sottocommissioni, con il loro corredo di tavoli, task force, cabine di regia e altre amenità. E alla fine tutto si sfilaccia in un delirio di decreti di attuazione, regolamenti, linee guida e interpretazioni. Insomma, un'enorme tenaglia blocca la capacità decisionale della pubblica amministrazione. E così lo Stato smette di funzionare.
E allora, Marco Ruffolo, parliamo proprio del tuo libro e parliamo proprio dei colli di bottiglia sui quali tu ti soffermi in un racconto che è vero un po', lo dicevamo, di fantapolitica, ma fino a un certo punto.
Certo. No, senz'altro, questa è la descrizione di questa grande tenaglia, è come se ci fosse una grande tenaglia che schiaccia l'Italia e schiaccia lo Stato italiano dall'esterno e dall'interno, dall'esterno attraverso una serie di sovrapposizioni di poteri e di funzioni e di competenze, a cominciare da quella tra Stato e Regioni, i cui effetti negativi sono sotto gli occhi di tutti noi, soprattutto in questi mesi di lotta alla pandemia. Ma ci sono in questo braccio esterno della tenaglia, per così dire, anche tutta quella serie di controlli asfissianti, ma sostanzialmente finti, perché sono solo procedurali per la maggior parte e non sostanziali, e quelle spade di Damocle anche giudiziarie che pesano sulla testa degli amministratori pubblici, e qui il riferimento è appunto alla Corte dei Conti, ma anche ai TAR, al Consiglio di Stato, all'ANAC, alle stesse procure penali. E poi c'è nel braccio interno, invece, ci sono quelli che sono i limiti intrinseci della pubblica amministrazione, sempre più priva di competenze tecniche e scientifiche al suo interno, e quindi della capacità di progettare e di fare gli investimenti necessari. E poi c'è un limite della politica che pretende di fare delle leggi talmente dettagliate e omnicomprensive che finiscono per essere una gabbia rigida che impedisce agli amministratori poi di avere quell'autonomia e quella flessibilità per gestire la cosa pubblica, cioè per trovare gli strumenti che servono a realizzare gli obiettivi politici.
Ecco, diciamo che il riferimento più o meno casuale, ma mica tanto direi, è all'esperienza in atto del governo Draghi. Ecco, tu immagini che tra un anno, fine, il Presidente del Consiglio, non si sa se sarà lui, comunque un tecnico nell'immaginario del tuo racconto, insomma fa un po' il bilancio di come è andata con i fondi del Recovery Plan italiano, e a quanto tu prevedi non sarà poi una passeggiata.
Non sarà una passeggiata, anche se è un governo presieduto da una figura tecnica che non necessariamente è Mario Draghi, perché comunque è una figura immaginaria, ma in ogni caso è un premier che ha saputo portare l'Italia fuori dalla pandemia, ha saputo tamponare in qualche modo la crisi, la profonda crisi sociale ed economica in atto nel paese, e ha saputo anche avviare il piano di recupero per avere i fondi europei che gli sono stati dati e promessi. Il problema fondamentale, che sembra ormai insormontabile, è che solo una piccolissima parte di questi fondi, ci si accorge, viene spesa, e quindi ecco la decisione di convocare prima un Consiglio dei Ministri lunghissimo e poi una conferenza stampa di due giorni, costringendo i giornalisti a stare nella sala stampa di Palazzo Chigi per due giorni di seguito, durante i quali lui spiega come e perché appunto l'Italia ha intrappolato se stessa, e alla fine annuncia una grande riforma dello Stato.
Ecco, ma ovviamente se noi parliamo dei colli di bottiglia, cioè dei nodi che bloccano la crescita del nostro paese, non possiamo che riferirci anche alla debolezza della politica. Se vogliamo, come dire, gli organismi terzi acquistano potere e rilevanza anche in relazione alla debolezza della politica. Tu ne parli nel libro.
Sì, assolutamente, ma è una debolezza che si incrocia con una pretesa, l'illusione, cioè che tutto si risolva attraverso le leggi, tutto si risolva attraverso l'apertura dei bandi di gara. Nel momento in cui sono decisi gli uni e le altre, ecco, per il politico questo, diciamo, è un successo personale o del suo governo, e della fase della realizzazione più o meno non si interessa più nessuno a un certo punto, ed è appunto il modo in cui vengono fatte le leggi che è un modo così dettagliato che poi si pensa che queste leggi si realizzino da sole, che siano una specie di leggi robot, mentre invece è necessario dare agli amministratori pubblici tutta la flessibilità e l'autonomia per trovare gli strumenti che servono poi per gestire la cosa pubblica.
E infatti a un certo punto, in uno dei paragrafi del tuo libro, tu parli di leggi obiettivo e più potere ai burocrati, quindi c'è questo tema fondamentale che alla fine
è un tema che sembra diciamo una ricetta paradossale, no? Perché di fronte al problema della burocrazia in genere i cittadini rispondono: togliamo poteri alla burocrazia, non diamo più poteri. E invece lui dice: diamo più poteri, ma nel senso di un potere non interdittivo, non un potere di veto, di bloccare le cose, ma un potere decisionale, cioè tutto il contrario di quello che avviene adesso. Questo è un po' il succo.
Ecco, infine nell'epilogo tu ti richiami a Keynes, cioè è come dire, torniamo in qualche modo al pensiero del grande John Maynard Keynes. In che senso, Marco?
Ma diciamo, alla fine di questa presentazione del programma che lui vuole annunciare, lui fa un appello alle forze politiche alla destra e alla sinistra, ma è un appello soprattutto alla sinistra, perché è la sinistra che poi propone una politica che senza uno Stato forte ed efficiente è assolutamente impossibile da realizzare, perché senza lo Stato non si fanno gli investimenti pubblici, non si fanno le politiche contro le disuguaglianze, contro gli squilibri territoriali, eccetera, eccetera. E allora immagina che Keynes torni dall'aldilà dopo molti anni e arrivi in Italia e si accorga che gli investimenti pubblici, cioè il rilancio della domanda interna, che è proprio il leitmotiv della sua lezione di economia, non si fanno non perché non ci siano i fondi, ma perché non c'è la capacità di farli, a cominciare dalla capacità di progettazione. Per cui è di fronte ad uno Stato il quale, come dice molto spesso Sabino Cassese, invece di fare, fa fare, e quindi esternalizza, delega, fa fare soprattutto ai privati. Il problema è che senza le competenze lo Stato non solo non riesce a progettare a nulla, ma non riesce neppure a controllare, a vigilare sull'operato delle imprese alle quali sono state date in concessione o in appalto servizi e opere pubbliche.
Bene, allora grazie a Marco Ruffolo per averci parlato di questo bel libro, L'angelo sterminatore, come l'Italia ha intrappolato se stessa, un viaggio appunto, l'abbiamo ascoltato, sui nodi che bloccano il nostro paese da decenni. Io ringrazio anche Alessandro Chiappini in regia, Luca Cremonese in redazione. Cari ascoltatori, alla settimana prossima, buona serata a tutti e ancora grazie a Marco Ruffolo.
Arrivederci a tutti, ciao, grazie, arrivederci.